Dunque, il discorso che faremo oggi qui insieme a Vincenzo. Buongiorno, benvenuto su Blackout.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao. E appunto si baserà su tre libri, Guerriglia e Rivoluzione, del Centro Documentazione Walter Pezzoli e Roberto Serafini, Il lavoro della talpa con autori vari e Le Brigate Rosse, la colonna Walter Alasia, appunto anche quello che insomma ci ha dato spunti per parlare un po' di quel che è e quel che sono i compagni ancora rinchiusi nel carcere, appunto dopo le esperienze rivoluzionarie e di guerriglia che insomma hanno incendiato l'Italia dagli anni 70 in avanti, perché appunto parleremo anche di quelle formazioni che si sono formate intorno agli anni 80 e si sono susseguiti quando invece si diceva che ormai il movimento era finito, ma non solo, anche perché questi libri ci permettono anche di vedere un po' quello che è successo in giro per il mondo e tutte le varie formazioni di guerriglia che insomma hanno tentato e a volte sono riusciti a fare percorsi di liberazione. Dunque, Vincenzo, abbiamo visto recentemente che lo Stato non ferma il suo accanimento contro i rivoluzionari, proprio vedendo agli arresti che ci sono stati a Parigi recentemente, arresti che potrebbero essere un po' una vendetta di Stato, un po' una propaganda, ma così, insomma, e i rivoluzionari sono sempre nel centro del ciclone, le tattiche di repressione sono anche quelle in continuo aggiornamento e prendono proprio ispirazione da quei percorsi rivoluzionari che ci sono stati e insomma invece quello che si tiene nascosto è la storia e la vita di tanti e tante compagne che ancora oggi sono rinchiusi dopo decenni in carcere.
Sì, questo ci sta, sta negli ambiti insomma del modo di gestire insomma la repressione, la minaccia, di tenere sempre insomma questa minaccia aperta, non solo nei confronti cioè di chi ha vissuto quelle esperienze poi in vario modo, ma nei confronti soprattutto di chi guarda ancora oggi a una prospettiva rivoluzionaria nel nostro paese e nel mondo. Vorrei dire anche questo, che voglio dire, in questo diciamo periodo si è parlato molto dei rifugiati politici, cioè di questi compagni e queste compagne che hanno scelto l'esilio, hanno scelto di chiedere ospitalità allo Stato francese, di avvalersi delle sue leggi garantiste, impegnandosi a pacificarsi. Questo bisogna dirlo, sono andati lì a differenza di altri chiedere ospitalità garantendo la pacificazione, insomma da bravi ragazzi, e questo è stato anche messo in evidenza da molti interventi in questi ultimi giorni, insomma cosa volete, sono bravi ragazzi, hanno messo su famiglia, sono insomma tutto sommato degli innocui vecchietti. È una persecuzione, è un accanimento. Quello che trova insomma un po' strano è che negli ambiti di compagni, di compagne, negli ambiti di movimento no, nessuno si è ricordato di quella parte di compagni invece che stanno a marcire da circa ormai 40 anni nelle patrie galere, alcuni dei quali in 41 bis, semplicemente perché queste persone, questi compagni non hanno voluto né dialogare né porsi su un terreno di scambio e di possibili benefici rispetto a quello che è la loro visione politica, ecco. Questa roba qua non sta bene, almeno secondo me, se alcuni compagni che poi ci siamo impegnati a dare voce invece a queste figure, che sono figure che hanno retto, sono figure di un certo spessore politico, che sono vive, che producono, che studiano, che scrivono libri, per cui parlare di loro, parlare dei loro libri vuol dire rendere in qualche modo anche onore a questo modo di porsi, che è uno dei modi di porsi, uno può condividere o meno, però è un modo di porsi dove viene mantenuta la completa e assoluta inimicizia con lo Stato.
Assolutamente, appunto, questi compagni hanno deciso di rifiutarsi di dialogare e sono rimasti fedeli ai loro ideali, al terreno di scontro su cui hanno lottato, per il quale sono stati imprigionati. E niente, visto che hai preparato anche una lista con i nomi, se la vogliamo leggere, li vogliamo rendere insomma conto. Anche perché alcuni di questi libri che appunto ci serviranno per dare un po' di spunti per queste discussioni sono stati appunto scritti da dei compagni che ancora oggi sono reclusi.
Sì, adesso diciamo che è un'occasione, sinceramente la vivo anche con una certa emozione, perché alcuni compagni io l'ho potuti incrociare, ho avuto il piacere di incrociarli, di conoscerli. E poi c'è anche un aspetto, diciamo, personale, umano, però mi sembra anche giusto appunto ricordare le persone, i compagni, cioè dire che comunque buona parte della loro vita loro l'hanno vissuta dentro le galere. Alcuni sono stati arrestati giovanissimi, parliamo di 19-20 anni. Oggi parlo di compagni che sono stati arrestati nell'82, sono al 39esimo anno di galera. Parlo di compagni, diciamo, come Antonio Fosso, Rossella Lupo, Fabrizio Ravalli, Stefano Minguzzi, Maria Cappella, Franco Grillo, Vincenza Vaccaro e Michele Mazzei, tutti compagni e compagne arrestati nell'88 e hanno scontato 33 anni di galera, tutti condannati all'ergastolo. E compagni come Barbara Fabrizi, Francesco Donati, Rossella Lupo l'ho già letto, l'elenco, e Carlo Caravaglia, che sono stati arrestati nell'83 e sono in galera da 38 anni. E poi Nicola De Maria, che è uno degli autori del libro che presenteremo, e Stefano Scarabello, Francesco Donati, che sono stati arrestati rispettivamente nell'82 e nell'83, cioè, per cui 39 anni di galera e 38 anni di galera. Cioè, ricordo anche Marco Mezzasalma, Roberto Morandi e Nadia Lioce, arrestati nel 2003, che hanno 18 anni di galera, cioè di regime di 41 bis, che insomma è una forma di carcerazione su cui molti ascoltatori hanno magari sentito parlare, però vale la pena ricordare che il 41 bis nasce come insomma come sistema di completo isolamento tra i compagni e l'esterno. È stata concepita assunto come criterio di distruzione psicofisica delle persone, è il fatto che questi compagni reggono la galera, sono vivi, sono lucidi, è il loro modo di resistere, il modo di contribuire comunque ai percorsi rivoluzionari a cui hanno partecipato.
Eh sì, e ancora oggi il 41 bis viene utilizzato per punire e isolare i compagni e le compagne che finiscono tra le maglie dello Stato. ecco, torniamo in diretta. Allora abbiamo un po', insomma, riletto i nomi dei compagni e le compagne che si stanno ancora oggi vivendo il carcere dopo diversi decenni, 30, 40 anni, insomma, e che ancora oggi vivono con rabbia e fierezza la loro detenzione, la loro opposizione allo Stato. Ma direi di adesso di fare un passo indietro e andare a vedere quali sono stati un po' come si sono mossi quei percorsi rivoluzionari, quei gruppi rivoluzionari che hanno cercato di dare continuità anche dopo gli anni Ottanta, insomma, anche dopo il periodo definito caldo, che invece hanno detto, insomma, invece che espatriare o altro, hanno deciso di continuare a fare dei percorsi di lotta rivoluzionari, tentare in un clima certo meno favorevole rispetto a quello antecedente.
Sì, su questo bisogna dire che un po' il punto di partenza è stata, diciamo, quello che è stato definito la sconfitta di inizio anni Ottanta. Per molti aspetti la sconfitta dal punto di vista militare, per altri aspetti dal punto di vista politico, nel senso dei percorsi del pentitismo e della dissociazione, del tradimento nelle sue varie forme e sfumature, che è stato l'attacco politico a chi, insomma, no, riteneva i percorsi rivoluzionari al di là della forma e dei modi e degli strumenti e dei percorsi, insomma, utili e necessari. Nonostante questo, nonostante la sconfitta, chiamiamolo così, c'è chi comunque ha detto no, c'è chi ha rifiutato, chi dalle galere, chi dall'esterno, quest'idea della resa, della dissociazione, che è stata una cosa trasversale, non ha assolutamente riguardato solo ed esclusivamente le formazioni armate, ma anche le formazioni a carattere di movimento, di piazza, che sono rifluite su un terreno di mediazione, su un terreno riformista, su un terreno possibilista, usando linguaggi e forme a carattere, come dire, antagonista, ma che non assolutamente non si ponevano il problema strategico, il problema della rottura rivoluzionaria, dei percorsi rivoluzionari. Allora, diversi militanti invece hanno ritenuto che i percorsi rivoluzionari, la necessità dei percorsi rivoluzionari fosse una cosa più che attuale, e nel procedere anche della crisi, della situazione, degli sconvolgimenti anche a livello mondiale, questa roba qua dà ragione, al di là della forma, e queste, diciamo, percorsi, scelte hanno continuato a manifestarsi negli anni 90, ma questo in aria, diciamo così, per semplificare, in aria anarchica come in aria comunista.
Certo. Che poi probabilmente negli anni 90, con la caduta del regime sovietico, si è vissuto poi quella che si potrebbe dire una guerra permanente dell'imperialismo americano, che bene o male ha coinvolto sicuramente anche l'Italia, e quindi il nemico interno, che era il terrorista rosso, è stato poi pian piano sostituito e portato su un altro piano internazionale, e questo magari anche un po' è stato anche una concausa di quello che si è voluto proprio fare sparire come movimento, come possibilità di alternativa rivoluzionaria anche da parte degli organi dello Stato. Direi, quando la guerra si sposta fuori, la guerra all'interno perde valore, invece quando i movimenti ci sono stati, forti, hanno continuato a fare azione e hanno continuato anche a cercare di fare delle strategie politiche in un clima, appunto, dove non c'era più una possibilità, un tessuto sociale che si andava sempre via via disgregando e che oggigiorno, insomma, paghiamo le conseguenze, perché, insomma, è sempre più difficile poter contare su insomma, su un tessuto sociale solidale che appoggi certe forme di lotta.
Ma su questa roba qua sì, è vero per certi contesti, evidentemente nei paesi, come dire, dove è stata affinata, diciamo, quello che qualcuno ha chiamato la controrivoluzione preventiva, cioè un apparato repressivo che nel tempo ha incamerato conoscenza, esperienza, per cui le forme di detenzione, le forme repressive, non tanto per quanto riguarda le formazioni, diciamo, armate, ma che ne so, l'estensione del degli articoli, cioè dire, dell'accusa di associazione sovversiva, vengono quotidianamente affibbiati a compagni rispetto a iniziative comunque si possono definire in ambito di movimento, questi tentativi, cioè voglio dire, nei paesi comunque dove è stata sviluppata molto nel tempo la questione repressiva. Però questa roba qua non è un elemento di cioè voglio dire, bisogna dargli un contesto internazionale, cioè voglio dire, le prime vere arabe, i movimenti insurrezionalisti dal Cile a Rojava, cioè voglio dire, popoli e non, diciamo, quattro matti come sono stati definiti, diciamo, alcune formazioni. Popoli interi insorgono, e quando insorgono, voglio dire, quando scendono i carri armati e l'esercito, il coprifuoco, come è successo in Cile, o la Turchia come interviene, ma dello stesso Israele come interviene in Palestina, la questione della forza, dell'uso della forza, è una questione che è pienamente d'attualità, e che qualsiasi movimento rivoluzionario che guarda una prospettiva di rottura si deve porre questa questione, e non è una questione che va in archivio, è una questione che è sempre più attuale, stando proprio lo sviluppo capitalista di questa, come dire, cancro che divora tutto il vivente, e tutto deve essere trasformato e messo a valore, a capitale. Questa rottura, cioè, è una necessità più che una scelta ideologica, insomma.
Certo, allora un attimino ci fermiamo con un po' di musica e poi proprio andiamo a vedere questi aspetti di quel che riguarda appunto la guerriglia e la sua necessità ancora odierna. Allora, come avevamo lasciato, adesso parliamo un po' di guerriglia, lo facciamo così, prendendo spunto dal libro Guerriglia e Rivoluzione, edito da Pi Greco, a firma del Centro di Documentazione Walter Pezzoli e Roberto Serafini, insomma. E un libro che ci dà diversi spunti, e proprio il primo, nei primi capitoli che si evince, è quello sull'importanza che ha avuto le strategie di guerriglia nei percorsi di liberazione nazionale da un nemico esterno. Però c'è anche il fatto del processo rivoluzionario in cui la strategia della guerriglia doveva essere affiancata a un esercito, insomma, regolare, vero e proprio, che ha permesso delle vere e proprie rivoluzioni. Quindi un po' dei limiti appunto che c'ha i processi di guerriglia, con i suoi attacchi mordi e fuggi, con la sua capacità di muoversi, di non affrontare il nemico, ma anche la sua forza di riuscire a imporsi contro un nemico molto più armato, molto più numeroso, molto più organizzato.
Sì. Diciamo che è un po' la storia della guerriglia nasce non da un approccio teorico, ma da un approccio pratico, cioè voglio dire nel momento in cui popoli vengono repressi, vengono dominati, è naturale, ovvio, cioè questo è avvenuto all'inizio, cioè già nelle guerre napoleoniche, insomma, dalla Calabria alla Spagna, cioè dire, gruppi di rivoltosi, gruppi di contadini prima hanno attaccato, hanno creato grossi problemi. Questa è diventata proprio anche una strategia militare, cioè a fronte di una disparità di forze, ma anche una strategia anche di eserciti che hanno usato forme di guerriglia appunto per attaccare nelle retrovie, sabotare, indebolire, demoralizzare anche l'avversario, cioè voglio dire, questo approccio, voglio dire, l'approccio che in seguito, diciamo, ha avuto nella rivoluzione cubana sotto l'aspetto, diciamo, di quello che erano i fuochi, cioè gruppi di rivoluzionari che controllavano delle zone e poi si riproducevano per attaccare e controllare delle zone. L'evoluzione di queste tecniche, che è l'evoluzione, diciamo, moderna a cui molte guerriglie, è stata quella della guerriglia urbana che si è sviluppata nel Centro America in esperienze molto importanti e che aveva appunto come carattere l'aspetto organizzativo di piccoli gruppi, anche piccolissimi gruppi, chiamiamolo il termine tecnico, compartimentati da loro, che avevano questo compito appunto di promuovere azioni, ma nello stesso tempo iniziative che avessero un aspetto di propaganda e una relazione, diciamo, con i movimenti di massa, per cui la presenza nei movimenti di massa, nelle lotte di massa e l'aspetto, diciamo, politico, dunque politico e militare unificato nel suo insieme, perché ci sono state esperienze dove l'esperienza, diciamo, militare era separata da quella politica, come quella del Vietnam, eccetera, dove si partiva da un'organizzazione politica, invece l'esperienza sviluppata nella rivoluzione cubana e successivamente nel Centro America era quella dell'unità del politico e del militare, e cioè di non una divisione di lavoro, una divisione di compiti e soprattutto questa internità, comunque non separazione ma internità nei movimenti rivoluzionari, nei movimenti di massa, che è la cosa che poi si è sviluppata in Europa, in particolare in Italia, con le varie formazioni armate, in particolare con l'organizzazione Brigate Rosse.
Certo, sicuramente in questo libro poi si evince il ruolo della propaganda come strumento essenziale per la guerriglia, perché appunto la guerriglia deve avere una base popolare in cui sostenersi, in cui poter, insomma, che gli faccia anche da serbatoio umano, che, insomma, la sostenga nella repressione, e questo deve avvenire anche, sì, trova, diciamo, terreno fertile all'esterno delle città, nell'ambiente rurale, nelle campagne, nelle foreste, nelle montagne e così via. E invece nelle città è molto più difficile, perché appunto la repressione è più stretta, le forze della polizia, anche in concomitanza con insomma degli accentramenti del capitale da proteggere e difendere, e i servizi di spionaggio sono decisamente più forti. Quindi è una questione che va assolutamente ripresa, quella della propaganda, della capacità di non rimanere isolati con movimenti rivoluzionari.
Sì, questa roba qua adesso io, ma è una roba che voglio dire andrebbe approfondita, perché comunque in una situazione come attuale adesso non, cioè è difficile oggi immaginare forme, modi, certo non si può fare in una trasmissione, e comunque però se andiamo a vedere nella storia, anche ragionando oggi per quello che sono le forme di organizzazione di massa, i conflitti, ma guardiamo in particolare nei luoghi di lavoro, ci si sta interrogando qual è la forma di organizzazione oggi possibile in una situazione dove, che ne so, in Amazon, scusatemi il termine, cioè, ti contano i peli del culo, ogni movimento è pensato, ogni movimento, ogni azione, ogni passaggio è definito insomma da un algoritmo. Ma nei stessi luoghi di lavoro, anche quelli classici, hai un'organizzazione sindacale predefinita, funzionale più che altro al controllo piuttosto che all'organizzazione dei bisogni, e comunque anche le organizzazioni sindacali di base marcano dei limiti da questo punto di vista, perché mediamente non vengono, almeno quelle più coerenti, non vengono riconosciute come organizzazioni, e dunque la prima lotta che bisogna fare è strappare il riconoscimento. Però se andiamo indietro nel tempo, nel momento in cui, proprio in una fase che si può dire anche simile, quando le organizzazioni sindacali erano proibite per legge, nuclei di lavoratori si organizzavano informalmente. C'erano le cellule, cosiddette le cellule di fabbrica, che nel caso nostro torinese erano le cellule del Partito Comunista, in forma clandestina, con forme di autodifesa, con quello che era il soccorso rosso. Quando questi compagni venivano individuati, chiaramente venivano licenziati, o quando organizzavano sciopero andavano direttamente nei lager, o insomma, eppure nonostante questo, nonostante insomma quel regime, quella prospettiva di finire fucilati o nei lager, i lavoratori si organizzavano, trovavano la forza, il modo di sostenersi. Quando qualcuno di loro veniva colpito, venivano organizzate le collette tra i compagni di lavoro per sostenere le famiglie, cioè tutte forme che non dico oggi dovremmo copiare, però considerare quello che oggi potrebbe essere le forme di organizzazione, i nuclei da cui partire nei luoghi di lavoro per poi insomma arrivare a momenti di scontro, ai momenti di conflitto più larghi, più estesi, per quanto riguarda le condizioni inaccettabili, possiamo dire, che oggi si vanno a determinare e sviluppare nell'ambito lavorativo, non solo.
Certo, insomma, quindi il tema che può sembrare un po' datato, insomma fuori dal tempo, quello della guerriglia, invece secondo me dà parecchi spunti da ricollocare nel presente di oggi. E allora, insomma, questi ed altri discorsi saranno un po' i temi principali che che affronteremo durante questi due giorni del 18 maggio e del primo giugno, insomma, quello che riguarda lo scontro politico degli anni 70-80, che ha prodotto circa 6.000 arresti con detenzione, circa 15.000 anni di carcere comminato, circa 100 ergastoli. Attualmente di quel ciclo di lotte sono ancora in carcere 16 prigionieri e prigioniere, una prigioniera in detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, un prigioniere ed una prigioniera sono in semi libertà, ovvero che rientrano ogni sera nel carcere. Ricordiamo anche, per chi volesse scrivergli, un po' di indirizzi: al carcere di Rebibbia femminile sono detenute Maria Cappello, Enza Vaccaro, Rossella Lupo, Barbara Fabrizi, Susanna Berardi, Tiziana Cherubini e Rita Algranati. A Terni invece potete scrivere a Cesare Di Lenardo, Carlo Garavaglia, Antonino Fosso, Stefano Minguzzi, Michele Mazzei, Franco Grilli, Ravalli Fabio. Al carcere di Alessandria potete scrivere a Nicola De Maria, Stefano Scarabello, Francesco Donati e Franco Galloni. L'età di questi compagni al momento dell'arresto andava dai 19 ai 27, 28 anni, quindi adesso sono dopo 30 anni, sono, insomma, hanno la loro età. E insomma, invece, altri compagni politici attualmente detenuti in Italia, anche di area anarchica, c'è Alfredo Cospito, Nicola Gà è stato scarcerato, Francesco Porco, Barcia Giovanni e tutti detenuti a Ferrara. Anche Anna Beniamino è detenuta a Messina. Natascia Savio invece è stata trasferita a Caserta. Giuseppe Bruna a Bologna, mentre Juan Sorrace a Terni, Claudio Zaccone a Siracusa, Fabiola De Costanzo a Torino, Maddalena Calore a Cagliari e Paolo Todde a Nuoro. Adesso vi andiamo invece un po' a leggere il volantino, insomma, di lancio di questa iniziativa. Proponiamo un ciclo di presentazioni in due appuntamenti di alcuni testi di recente uscita: Guerriglia e Rivoluzione, Le Brigate Rossa Milano, La Colonna Walter Alasia e Il Lavoro della Talpa. Libri scritti da prigionieri politici attualmente rinchiusi nelle gallerie di Stato e da militanti attualmente partecipi alla lotta di classe. Questi testi ricostruiscono la nascita e il ruolo centrale della guerriglia nella lotta di liberazione contro il regime borghese capitalista in Europa, Asia, Sud America, in contesti territoriali, sociali e temporali differenti, fino ad arrivare in Italia con la ricostruzione documentale di un pezzo importante di storia della lotta pezzo portante della storia della lotta di classe, lotta questa largamente rappresentata in contenuti e partecipazione dall'esperienza delle formazioni armate e da una mai del tutto annientata pratica del conflitto che attraversa comunismo rivoluzionario e anarchismo di azione fino ai giorni nostri. Lo facciamo per dare voce a quei compagni che hanno scontato decenni di carcere e tuttora rinchiusi hanno rifiutato coerentemente con le loro posizioni politiche ogni logica di premialità o di scambio nei confronti dello Stato. Si è parlato e si continua a parlare molto di carcere, spesso a sproposito, appellandosi allo Stato nemico per chiedere improbabili amnistie. Anche per questo, al di là di condividere o meno il percorso organizzativo e le prospettive progettuali delle esperienze di cui parlano i libri che presentiamo, dare voce a questi compagni è il minimo che dobbiamo fare. La coerenza di questi compagni, ad esempio, per quanti si riconoscono nella lotta rivoluzionaria. Aver dedicato l'impegno di un'intera vita al conflitto rivoluzionario, mantenendo una totale inamicizia contro lo Stato, sostanza, una posizione che già parla da sola. Se in Italia nel pieno della resistenza partigiana fu la direzione revisionista del PCI a fare deporre le armi, a depotenziare le formazioni partigiane, a scarcerare i fascisti, a permettere la sedicente democrazia borghese e sancire il compromesso di classe, in tempi più recenti sono stati la dissociazione, il pentitismo ideologico e la criminalizzazione della lotta rivoluzionaria a tentare di mettere al bando la pratica armata del patrimonio delle ostilità nei confronti dell'ordine costituito. Perciò, oggi come allora, si tratta di rifiutare la resa e la sottomissione, si tratta di continuare la lotta contro lo Stato e il capitale. Ok Alfredo, direi che è il momento quasi di... Vincenzo, è il momento di lasciare spazio alla trasmissione che ci ha appunto concesso questi minuti importanti e andiamo un po' a concludere appunto con quello che riguarda prettamente la presentazione. Un'organizzazione collettiva al cui all'interno c'è appunto la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, Porfido, Radio Blackout, il Soccorso Rosso,
Cassa di Resistenza Territoriale.
E la Cassa di Resistenza Territoriale.
Sì, sono organismi diversi, con diversa natura, diversi obiettivi, però in questo caso accomunati. Cioè danno un'idea, diciamo, di fondo, cioè voglio dire, esistono patrimoni diversi dentro i percorsi, dentro il movimento rivoluzionario. Noi pensiamo, insomma, su questo che, al di là di come uno la pensa, ci stanno dei prigionieri che fanno parte, insomma, del patrimonio della lotta di classe, della lotta rivoluzionaria, che è giusto dare voce, soprattutto perché questi qua lo Stato li vuole seppelliti vivi, li vuole ammutoliti, li vuole rassegnati, li vuole usare come esempio del suo potere, della sua sconfitta, e noi pensiamo invece che questi compagni sono vivi, esistono e bisogna dargli voce.
E allora l'appuntamento appunto per martedì 18 maggio, martedì 1 giugno, dalle ore 18 ai Giardini Unadi in Corso Regina a Torino.